Bentornati minimalisti. Eccoci con un nuovo episodio, con un argomento che volevo trattare da tanto tempo ma ho lasciato da parte ed oggi lo affronteremo. Parliamo delle donazioni. Si dice spesso che qualcosa che per noi è poco, per qualcun altro è molto. E non c'è più espressione, diciamo, più giusta quando si parla di donare. Molto spesso quello che per noi è scontato per altri è un tesoro. Oltre alle donazioni di oggetti, parleremo soprattutto di denaro. Quindi parliamo di donare quello che per noi è superfluo. Molto di quello che abbiamo non serve, ne abbiamo parlato spesso. Spesso quindi, anziché buttare gli oggetti che finiscono in discariche o accumulati, sarebbe meglio riuscire a donarli. Ho spesso dubbi su dove finiscano le cose che doniamo. Però a volte, in casi particolari, li possiamo donare in posti in cui sappiamo dove andranno a finire. Ad esempio, se conosciamo persone che ne hanno bisogno, donando a loro direttamente. Oppure se conosciamo delle associazioni, dei gruppi che gestiscono le donazioni correttamente e in maniera funzionale. I libri, ad esempio, donarli alle biblioteche o ad amici. Io, ad esempio, mi sono trovato in un momento in cui avevo troppi libri, quindi ho riempito la macchina, li ho portati in biblioteca ed ora sono lì. E sono sicuramente più utili lì che qui da me dove prendevano polvere. Li avevo letti, basta, cioè, non è che c'era motivo di tenerli. Non erano libri su cui sapevo che sarei tornato, probabilmente. Sui vestiti ho sempre dei dubbi. Avevo letto alcuni articoli in cui venivano mostrate immagini di immense discariche di vestiti in paesi del terzo mondo, però si trattava per la maggior parte di fast fashion e questo, insomma, l'abbiamo già trattato. Spero che quelle società in cui si possono donare i vestiti ne abbiano cura, diciamo, e non che li usino, che li buttino, insomma. Affrontiamo invece ora il discorso delle donazioni economiche, che è una tematica in cui non ci siamo mai inoltrati troppo su questo canale. Dicevo prima che quello che per noi è poco, per altri è molto, e questo ovviamente vale anche per i soldi. Ci sono persone nel mondo che vivono con meno di un dollaro al giorno. E una nostra piccola donazione può ovviamente raddoppiare la loro capacità economica. Anche in questo caso bisogna ovviamente fare attenzione alle società con cui si decide di collaborare. Ce ne sono molte, le enti benefiche sono tante e sono impegnate in tante diverse missioni. Preferisco personalmente affidarmi a una società magari un po' più piccola e che gestisca direttamente i fondi e che possa, diciamo, concentrare i propri sforzi in un progetto specifico. Io ad esempio da qualche anno ho deciso di supportare ActionAid, che è una società di Milano. Stavo tornando dall'ufficio, stavo correndo come al solito per prendere il treno e mi hanno fermato per strada dei ragazzi giovani. Così abbiamo iniziato a parlare, mi sono sembrati interessanti e seri e alla fine mi sono iscritto. E poi sono andato comunque a studiare un po' di più e oramai sono 3 anni che li supporto. La tipica scusa è solitamente quella di non poterselo permettere o non ho tempo per queste cose, ma sono stronzate, no? Io ai tempi prendevo 600 euro al mese come stagista e 15 euro al mese potevo permettermeli. Di certo non avrebbero fatto la differenza per me, ma sicuramente quei soldi hanno fatto la differenza per qualcun altro. Poi la mia quota, vabbè, è salita negli anni, ma parliamo comunque sempre di una cazzata che è una cazzata per me, ma è un mantenimento per qualcun altro, cioè, sono dei soldi che vanno a fare del bene. In questo caso, nel mio caso, per esempio, una bambina in Nigeria, ma l'associazione era impegnata anche in Vietnam, quindi potevo scegliere. Comunque, il supporto a distanza per queste persone fa davvero la differenza, perché molto spesso non hanno proprio accesso a delle risorse, delle materie prime. Non ci rendiamo conto delle condizioni in cui certe persone vivono perché non le vediamo con i nostri occhi, cioè, quello sicuramente. Spesso si fa leva sul senso di colpa. Il senso di colpa spinge le persone a voler mettere una pezza al problema donando i soldi, no? Così, in maniera blanda. Nel mio caso, ad esempio, non è un senso di colpa che mi muove. Che colpa ne ho io? La colpa andrebbe ricercata storicamente in quei governi che hanno consumato l'Africa, ma non solo, anche gli africani stessi, molto spesso, le loro culture, i loro modi di fare. La matassa è troppo ingarbugliata, no? È inutile guardare al passato e cercare un responsabile. Guardiamo piuttosto al futuro, è quello che possiamo fare per rendere il mondo un posto migliore. E il nostro piccolo aiuto comunque può fare la differenza. in tutto, non solo donando, ma anche riducendo i nostri consumi e comprando responsabilmente. Di questo ne ho parlato spesso oramai, lo saprete. Oltre a questo vi ricordo, perché molto spesso non se ne parla, che quello che donate è anche in parte detraibile dalle tasse, quindi una parte di quello che donate vi torna indietro sotto forma di, diciamo, credito sulle imposte. E preferisco donarlo a questa associazione e aiutare gli altri che arricchire lo Stato. No, non è un discorso populista. Immagino abbiate capito oramai che non sono uno statalista e tollero a malapena l'ingerenza dello Stato in praticamente ogni tematica delle nostre vite e sono a favore della decentralizzazione. Questo oramai dovreste averlo capito. Comunque, oltre al risparmio a livello di tasse, che è comunque una cifra ridicola, c'è un discorso più complesso che riguarda la finanza comportamentale. Non è infatti la sensazione di sentirsi bene con se stessi, di sentirsi assolti dai peccati della società che mi muove. Mi muove piuttosto l'idea della ricchezza. In molti webinar che ho seguito si parla spesso dell'obiettivo del 5%, ovvero donare il 5% delle proprie entrate in beneficenza. Onestamente il 5% dello stipendio, diciamo che possono farlo tutti. La donazione è infatti uno dei pilastri della ricchezza. Oltre al fatto di aiutare davvero qualcuno, e questo ovviamente dipende dalla cifra che impegnate, dall'ente che scegliete, state aiutando anche voi stessi. Il concetto di donazione è un concetto espresso dai grandi della finanza comportamentale, George Clason, Richard Templer, Napoleon Hill, e solo per citarne alcuni. Quando infatti si decide di donare, nella nostra testa germoglia il seme della ricchezza. Adesso vi starete chiedendo, ma in che senso, scusa? Nel senso che nasce il seme della condivisione, nasce l'idea che la ricchezza è futile ed inutile se non viene condivisa. Vi siete mai accorti che le persone poverissime sono ricche di spirito di condivisione? Non hanno nulla o quasi, ma sono sempre pronte a condividere tutto, perché sanno quanto è importante aiutarsi a vicenda. I ricchi, a loro volta, sanno che la loro ricchezza non durerà per sempre. E sia per sfruttare gli enormi vantaggi fiscali, sia per un appeal mediatico, sia comunque per spirito di buon cuore e soprattutto per questo concetto di ricchezza comportamentale, donano agli altri. Chi non dona mai? Le persone comuni. La maggior parte della gente comune è troppo impegnata a campare, a lavorare, a tirare a fine mese, a crescere i figli, poi diciamo crescere i figli, quando non vanno a lavoro, a spendere i soldi in puttanate inutili, per poter condividere quello che hanno. No? Sono troppo impegnate per poter condividere quello che hanno. Non ce la fanno, non si rendono nemmeno conto che stanno bruciando preziosi giorni delle proprie vite e stanno solamente alimentando quella macchina che odiano, una macchina che li tiene schiavi. Sono le persone che non fanno fatica a prendere un finanziamento per comprare un'auto da 30.000 euro, ma fanno fatica a guardarsi in faccia allo specchio. Lì allora si fa leva sul senso di colpa. Lì allora spesso la gente dona perché si sente in colpa. Non lo fanno perché lo vogliono fare, lo fanno perché, sai, un pochino di lavaggio delle proprie coscienze sporche. Lo sanno che sono il motivo per cui il mondo va avanti così com'è, però voltano la testa dall'altra parte. Non sono i ricchi i problemi e non sono i poveri il problema. I ricchi e i poveri ci saranno sempre. Non esiste l'utopia del comunismo in cui tutti siamo uguali. Non è stato provato sufficienti volte oramai nella storia che per esempio il comunismo è un fallimento. La chiave sta nella società formata dalle persone comuni e dalla mancanza di appartenenza ad un gruppo. Ognuno sembra da solo in questo mondo, senza valori, cioè, lo si vede, la gente è persa, non c'è più. Non c'è più questa appartenenza, no? A qualcosa. È come dire, no, ristretti in una galera in cui l'unico obiettivo è la visibilità sugli altri, no? Come in un pollaio. Avete mai visto un pollaio dove i galli litigano a vicenda per chi riesce a prevalere? Uguale per noi, funziona così. Bisogna prima riuscire a cambiare la coscienza della persona media, far capire questi concetti, perché altrimenti non ci sarà mai uno sforzo sufficiente. Parte anche da qui, quindi è la persona comune che deve capire l'importanza di queste tematiche. Finché si preferisce il nome di un tizio sulle mie mutande, come diceva Tyler, ovvero Brad Pitt nel film Fight Club, piuttosto che aiutare chiunque stia soffrendo da qualche parte del mondo, le cose andranno così come sono per sempre. È inutile cercare responsabili tra le persone sbagliate, no? Dargli la colpa ai ricchi, ad esempio. Visto che di Fight Club forse non ne ho mai parlato abbastanza, ma è un capolavoro. Voglio proprio chiudere questo podcast con una delle frasi del film. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare i lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia, non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, divi del cinema, rockstar, ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando e ne abbiamo veramente le palle piene. Grazie Tyler, grazie per l'assist. Alla prossima, un saluto dal minimalista.